Not a horse.
Buonasera a tutti, benvenuti. Porto i saluti velocemente dell'assessorato che mi ha chiesto cortesemente di farlo perché l'assessore è stata trattenuta per impegni istituzionali, però ci teneva a essere presente proprio perché questo argomento trattato per la prima volta in un contesto, in un consesso così importante, particolare e scientifico, per chi si occupa di sanità delle isole minori è una novità assoluta. Noi facciamo quasi sempre congressi sulle isole, quest'anno l'abbiamo fatto sulla terraferma. Quindi l'assessorato della Regione Toscana alla salute e in particolare l'assessore porta i propri saluti. Passo la parola alla dottoressa Nuti, che è la padrona di casa, per la presentazione del congresso. Quindi scorciamo il più possibile la parte preambolo, saluto delle autorità, e andiamo a parlare delle cose che sono pane quotidiano di tutti noi e che dovranno diventare pane quotidiano anche di altri soggetti che, al pari di noi, si occupano dell'organizzazione dei servizi sanitari di cui i nostri territori a pieno diritto entrano, sono a far parte.
Buongiorno a tutti, a nome del Rettore, a nome anche di tutto il team che lavora al Laboratorio Management e Sanità, vi diamo il benvenuto. La sala è grande, ha tanti posti, ma l'obiettivo di questo incontro non è quello di, se non ho capito male, di un convegno scientifico, ma un workshop di lavoro. Quindi penso che, senza farci un po' intimidire dalla dimensione della sala, vi invito tutti, fin dal primo intervento, perché ho visto che è stato scritto una cosa molto aulica, dice lezione magistrale, che mi ha terrorizzato, che ho detto come faccio a fare una lezione magistrale su un tema così complicato, no? Come quello che mi avete chiesto di affrontare, perché un po' quello che è già stato detto e che ripeteremo più volte secondo me in queste due giornate, che il tema del garantire i livelli essenziali di salute, di assistenza e non solo, ma la qualità delle cure annessi e connessi, è veramente una grandissima sfida quando ragioniamo sulle zone disagiate, sulle piccole isole e così via. Quindi quello che cercheremo di mettere sul tavolo sono una serie di suggerimenti e di riflessioni per aprire il dibattito e per confrontarci su questo tema così sfidante, e tra l'altro sfidante non solo qua, ma direi un po' in tutto il mondo. Io sono reduce da una settimana in Ontario con gli allievi di medicina, dove abbiamo fatto una site visit incontrando una serie di persone, e tutte le presentazioni che abbiamo avuto, tutti i seminari, avevano il tema veramente per loro fondamentale di come poter garantire qualità delle cure a tutte le popolazioni del nord dell'Ontario, come fare per le popolazioni aborigene e così via, perché chiaramente i livelli di rischio di iniquità, di non equità, no, nell'erogazione dei servizi è particolarmente rilevante. Quindi, come dire, non siamo soli, perché penso che tutto il mondo si sta domandando, tanto più si lavora sulle logiche di equità, come fare per lavorare al meglio in questi contesti. Due parole per chi, allora, molti sono degli abitué, diciamo, qua al Sant'Anna, no? Perché in questa sala più o meno ci ritroviamo con grande frequenza per ragionare a vari livelli sui risultati raggiunti, sugli obiettivi e così via. E quindi dedico queste parole aggiuntive invece a chi è qui per la prima volta. La Scuola Sant'Anna, intanto chiarisco subito, è una istituzione pubblica, no, perché molte volte le persone non sanno, pensano che sia privata, no, è un'istituzione pubblica, è un'università a statuto speciale in un certo senso, perché nell'ambito del panorama nazionale svolge il ruolo di garantire per conto del Ministero la mobilità sociale e il merito. Insieme alla Scuola Sant'Anna i nostri allievi sono selezionati a livello nazionale e devono garantire altissimo merito e sono completamente sostenuti finanziariamente da tutti noi cittadini, cioè dalla spesa pubblica. Il lavoro che noi facciamo è, da un lato, formare in modo integrativo rispetto al percorso universitario questi allievi che escono con il doppio diploma, quello universitario e quello della scuola. Il nostro lavoro, in un certo senso, con questi allievi, devo dire, è abbastanza semplice, perché sono molto bravi, fanno lezione a noi molte volte, arrivano prima con la freschezza che possono avere i ragazzi. Il nostro lavoro quindi è anche di grosso impegno nel campo della ricerca e nel campo del supporto alla pubblica amministrazione, e in questo ambito si colloca il laboratorio Management e Sanità. È un laboratorio che ha circa una cinquantina tra ricercatori, assegnisti, dottorandi, borsisti, e questo laboratorio di ricerca, che fa ricerca applicata multidisciplinare, ha come obiettivo fondamentale di supportare i servizi sanitari pubblici, quindi in particolare le regioni. Quindi il nostro lavoro è soprattutto a supporto in Italia delle regioni, perché sono poi il soggetto fondamentale che ha il compito di organizzare i servizi e di garantire i livelli essenziali di assistenza. Questo proprio in modo molto, molto sintetico. È un grande onore per noi poter collaborare con voi per ragionare insieme sul tema di cui vi occupate. Quindi io concluderei qui la nostra breve presentazione e ridò la parola a te, che forse la ridare a me, non lo so.
No, giusto un'osservazione. Come ha detto la professoressa Nuti, forse magari ci tengo a sottolinearlo, questo non è il nostro solito congresso. Noi nei nostri congressi ci si trova sempre tra persone estremamente conosciute, e molti di quelli che partecipano ai nostri congressi invecchiano progressivamente con i nostri, col passare dei congressi. Questo è un workshop, cioè qui ci sono, per come la vede ANSPI, le persone che ci devono essere. Ci sono le regioni, c'è il Ministero, ci sono i comuni, ci sono i medici, ci sono gli esperti di settore, ci sono le persone giovani. Noi raramente vediamo persone giovani ai nostri congressi, perché di fatto i giovani delle isole, o comunque che lavorano nei contesti delle isole, non sono presenti oppure non ci lavorano. Il fatto di vedere i giovani e quindi di mandare questi messaggi in un contesto scientifico, in un contesto formativo di questo livello, vuole dare il segno che la nostra attività di associazione passa da un'attività di tipo, non voglio dire autoreferenziale, ma di tipo rappresentativo, ad una attività di tipo partecipativo e propositivo. Quindi io mi auspico che da questo convegno, continuiamo a chiamare convegno, ma questo è veramente un momento importantissimo di lavoro, escano fuori tutta una serie di azioni condivise e diciamo così, anche di sinergia, ma di sinergia attiva, non di sinergia di pensiero, perché sinergie di pensiero se ne fanno tante, sinergie di attività se ne fanno sempre molto poche, che abbia una forte componente scientifica e che sia tagliata su questi aspetti che sono fondamentali non solo per noi, ma sono fondamentali per il Paese. Allora, cominciamo a lavorare. Non è che ce la facciamo io la dottoressa Monti,
sì,
la quale ha, che devo dire, con alterne fortune tentato di insegnarmi qualcosa nelle frequentazioni di questo laboratorio, però c'ha una lezione magistrale che sarà, credo, per tutti estremamente sorprendente e che si intitola Isole minori, dai confini del sistema sanitario nazionale a centro di sperimentazione organizzativa. Come valutare i risultati del percorso di cambiamento.
Come mettermi perfettamente a mio agio, no? Cioè, prima di iniziare la presentazione. Bene. Ok. Tema particolarmente complicato, non vi nascondo che ci ho pensato parecchio a come mettere in fila le riflessioni che mi sono venute in mente in queste ultime settimane, da quando abbiamo insieme un po' condiviso il tema, e non sono sicura che la sequenza che darò al ragionamento fili così liscia come vorrei, quindi perdonate se ogni tanto ci sarà qualche salto logico, ma spero di essere sufficientemente chiara e darvi un po' di suggerimenti che poi possono servire poi alla tavola rotonda. Bene, piccole isole, zone disagiate, abbiamo un elemento, no, che accomuna questo concetto, le mettiamo insieme e in qualche modo l'obiettivo che ci poniamo oggi è quello di fare una riflessione se laddove sono localizzate queste zone disagiate e queste piccole isole o isole minori a seconda di come le vogliamo chiamare, non siano ai margini del nostro sistema mondo, ma che siano al centro. E l'obiettivo che ci poniamo è: ma possiamo girare la frittata? Possiamo provare a immaginare che questi territori, invece di essere ai margini dell'impero, siano al centro dell'impero, possano rappresentare un'opportunità, possono rappresentare una sfida talmente grande che in qualche modo mettano in gioco tutti i migliori tasti della pianola che abbiamo? Questa è la vera domanda che ci dobbiamo fare. Li dobbiamo affrontare come gli elementi che sono i più zoppicanti, dove si fa più fatica a arrivare al risultato, o potrebbero diventare un volano per lo sviluppo organizzativo di un sistema? Questo è come ho cercato di pormi la domanda e queste sono la tipologia di risposte che ho provato a dare e che voglio un po' condividere con voi. Intanto vorrei partire, no, dal fatto che comunque nel nostro paese la normativa più recente lo affronta il tema, cioè si rende conto che nel sistema ci sono delle realtà che non rispondono a quelli che vengono definiti gli standard nazionali, no? E a titolo d'esempio possiamo partire benissimo dal famoso DM70 che fa impazzire le nostre aziende, le nostre regioni ormai da qualche anno, perché insomma, quando poi andiamo a vedere se ci siamo o non ci siamo, anche nelle regioni best practice sappiamo che su tanti punti ancora non ci siamo, Standard di personale, standard dei posti letto, gli ospedali, la classificazione, le reti, bla bla bla. In questo decreto intanto vorrei sottolinearvi in termini di riflessione che ha avuto una storia lunghissima, perché la data lì è 2015, ma noi sappiamo che se ne parlava e se ne discuteva da anni, che è partito con Balduzzi, infatti si chiama, tutti lo chiamano il decreto Balduzzi, e poi è diventato, quindi, come dire, una gestazione per niente facile, non una gestazione di 9 mesi, una gestazione di anni. E perché è stato così complicato? Perché effettivamente in qualche modo in un sistema che in sanità è federalista, perché poi la responsabilità è regionale, le stesse regioni a un certo punto hanno detto: governo fai te, perché noi se no non ci riusciamo a fare dei cambiamenti che sono essenziali per garantire la qualità delle cure, per garantire certi livelli di assistenza. E quindi sono messi tutto d'accordo, cioè allora viene fuori la legge. E quindi in qualche modo destra e sinistra, nord e sud cerchiamo di arrivare a quelli che sono considerati degli standard minimi, eh? E quindi interessante capire questo aspetto, e in tutto questo si parla per la prima volta di queste zone disagiate, per esempio quando si parla dei presidi, e si comincia a dire che cos'è una zona disagiata che merita di avere un presidio ospedaliero fra virgolette fuori standard, È un presidio che comunque risponde a una popolazione che ha una problematica di logistica, per cui abbiamo bisogno di superare, per arrivare al presidio ci vogliono più vicino, che sarebbe a standard a 60 minuti di percorrenza, e qui sono nati dei grandi film, come si misurano i tempi di percorrenza, no? Voglio dire, è un ragionamento nuovo. Allora ha cominciato a dire, ma con Google si va dal centro del paese a... e l'abitazione, se non è nel centro del paese, come la misuro? Eccetera, eccetera, eccetera. E poi se c'è neve, e poi se c'è la strada con dei problemi, che margini di sicurezza mettiamo? Sono 40 minuti, sono 45, eccetera, eccetera. Insomma, guardo, vedo tanti di voi che sorridono, perché sappiamo che discussione, no? Mi viene in mente Volterra, e come se potevamo dire che era in zona disagiata oppure no, E quindi, come dire, non è, sembra semplice, poi quando andiamo ad applicare tutte queste regole che ci sono scritte è stato veramente molto, molto complicato. Però insomma si comincia a dire, beh, andiamo a vedere dove vivono le popolazioni, quanto tempo ci impiegano, che cosa vuol dire garantire assistenza, e si ragiona su, per esempio, presidi che possono essere, rimanere aperto almeno, ma debbano avere almeno 20 posti letto, devono avere un minimo di chirurgia elettiva ridotta, devono avere un pronto soccorso con un organico medico dedicato all'emergenza urgenza, cioè si comincia a individuare una serie di elementi che comunque devono essere garantiti. Qual è l'elemento, no, su cui in fondo la norma ha un primo passaggio di riflessione profonda, in modo che, con modalità che in fondo forse è la prima volta che vengono affrontate in modo così chiaro? Da una parte si vuole garantire la prossimità, perché si riconosce che questo è un diritto fondamentale: per ricevere la cura appropriata uno non può fare chilometri e chilometri, e se in una situazione d'urgenza deve avere il servizio vicino, e comunque il cittadino non si deve spostare, no? Mi viene sempre in mente la situazione della Lombardia, che sapete, no, ha fatto per anni il suo sistema sanitario regionale, il diritto di scelta del cittadino, no? Il cittadino si deve poter muovere e andare dove vuole. Dopo anni si è accorta che in realtà non si muove nessuno, cioè nel senso che i cittadini scelgono nell'oltre il 90% dei casi l'ospedale più vicino a casa, ok? E che si sposta soltanto una tipologia molto colta di persone che ha un certo tipo di reddito, e solo per la chirurgia elettiva. Cioè, voglio dire, ragazzi, stiamo parlando che poi alla fine è una percentuale molto piccola, no? Perché lo dico? Perché la Lombardia era partita con l'idea di dire: saranno il movimento dei pazienti che, mettendo in campo una logica competitiva, farà sì che i soggetti erogatori cercheranno, per garantirsi i pazienti, di aumentare i livelli di qualità. Bah, in realtà i cittadini non si spostano, e in qualche modo la variabilità che anche c'è in Regione Lombardia in termini di qualità fa vedere che il quasi mercato non è un meccanismo che in realtà da solo permette di attivare processi di miglioramento, Quindi, da un lato la prossimità, una cosa molto importante a cui i cittadini tengono molto, però dall'altra dobbiamo anche garantire la qualità delle cure. Noi sappiamo molto bene che, soprattutto per tutta una serie di servizi, il volume conta, ok? Non possiamo pensare di avere gli stessi livelli di qualità in strutture che erogano una prestazione di quella tipologia l'anno rispetto a chi ne eroga migliaia o anche centinaia, ok? E quindi questo è un problema, perché se in quel territorio vivono poche persone e abbiamo un numero limitato di procedure erogate, è chiaro che è molto complicato garantire la qualità delle cure. E poi abbiamo il terzo tema della sostenibilità, che è uno dei tre valori fondamentali dei nostri sistemi sanitari. Non possiamo spendere di più di quanto i cittadini ci danno da spendere. Non spetta agli operatori del sistema sanitario creare deficit, creare debito per le generazioni future. E quindi questi tre punti messi insieme, il rischio è che poi alla fine creino un circuito che assorbe risorse, assorbe valore più che generarlo. E quindi l'ho disegnata come una spirale negativa, no? Cioè non trovo una soluzione, perché è come una coperta troppo corta che se la tiro in un senso si scoperchia l'altro. Quindi se garantisco la prossimità posso non garantire qualità, comunque mi costa tanto, ma se guardo la sostenibilità il rischio che non sono vicino al cittadino, insomma alla fine è veramente difficile trovare la quadra per questi territori. Allora la domanda che ci facciamo è: bene, se questi sono i tre obiettivi, possiamo girare la frittata, come dicevo all'inizio, e far sì di creare un circuito virtuoso, un circuito che crei valore aggiunto? Allora la domanda che ci dobbiamo fare è: ma per queste realtà possiamo creare una strategia specifica? Possiamo identificare degli obiettivi specifici? In realtà dobbiamo ammettere che un vizio dei nostri sistemi sanitari pubblici è quello di lavorare in realtà molto, anche se a parole ragioniamo con degli slogan tipo il paziente al centro del sistema o cose di questo genere, in realtà i nostri sistemi sanitari tendono molto, come tutta la pubblica amministrazione, a lavorare con strategie e interventi non differenziati. La stessa logica delle soglie per la griglia LEA è una tipica strategia di, in qualche modo, tendenza ad allineare tutti, cioè della serie questo almeno lo dobbiamo raggiungere. E queste cose fatte in modo un po' grossolano rischiano da una parte di funzionare ma da un'altra parte di non funzionare. Facciamo un esempio: se io per esempio propongo che devo raggiungere perlomeno il 25% di 15% anzi per i piccoli ospedali di cesarei primari, e dico questo è lo standard minimo, perché ricordatevi che questo è lo standard della griglia LEA a cui tutti devono raggiungere, che cosa succede nella realtà? E questo chi studia un po' management lo sa molto bene: chi è subito sotto il livello, in questo caso sopra perché stiamo parlando di cesarei che non devono aumentare, chiaramente farà di tutto per allinearsi e l'obiettivo lo vede vicino, no? Chi è già a standard, per cui è allineato, il rischio che ha è che si siede e che in qualche modo magari è al 12% e dice vabbè, tanto questo non è una priorità, e guarda caso va al 15%. Chi è al 60%, al 70%, pensiamo alla Campania, in alcune realtà, cosa ci dice? Ma non ci provo nemmeno. Signori, ma di che stiamo parlando? L'unico atteggiamento che posso avere è quello del buon padre di famiglia che farà del suo meglio e poi vediamo come va. Però non è che questo obiettivo mi cambi la vita da un punto di vista di motivazione del personale e di programmazione che guida l'operato e i comportamenti delle persone dell'organizzazione. Non so se mi seguite. Quindi, qual è il rischio? Che in realtà delle strategie con degli obiettivi uguali per tutti rischiano poi in realtà di lasciare la situazione così com'è, perché da una parte miglioro e dall'altra peggioro, però poi alla fine non sposto. E qual è il ragionamento? Il ragionamento che le pubbliche amministrazioni devono imparare a fare delle strategie differenziate e a dare degli obiettivi specifici considerando i punti di partenza. È chiaro che se sono più lontano dall'obiettivo posso chiedere di più, ma non posso chiedere subito al primo anno la best practice, perché questo vuol dire avere rispetto dello sforzo e del lavoro delle persone all'interno delle organizzazioni. Quindi uno dei primi problemi è: noi ci riusciamo a considerare i punti di partenza dei diversi territori, li teniamo in considerazione, sappiamo quali sono le specificità di queste comunità e dei professionisti che lavorano per erogare servizi in queste comunità, e questo è molto importante, avere questo tipo di flessibilità. Noi rischiamo molto spesso di cadere nella trappola, quella che noi chiamiamo la trappola del valore medio, e quindi diciamo: ma come va la regione toscana su questo indicatore? Come va la ASL nord-ovest su questo indicatore? Come va? Cioè, tendenzialmente ci basta questo. E in realtà questa è una grossa trappola, perché il nostro sistema sanitario, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, è assolutamente pieno di ricco di variabilità, come io chiamo evitabile, cioè di grande dispersione intorno ai valori medi o mediani, e quindi spazi di lavoro in un senso o in un altro. Se non ne teniamo conto, il rischio è in qualche modo di chiudere gli occhi e di poi alla fine permettere delle rilevanti disuguaglianze, perché posso avere vuoti di offerta o inappropriatezza. Se non considero questa variabilità e non considero i punti di partenza, questo è un grosso rischio. Allora dovremmo partire dai bisogni della comunità, dai bisogni dei pazienti di quel territorio, di quell'area, e su quello rigirare il tipo di offerta che stiamo facendo, cercare di capire effettivamente che cosa è necessario erogare, non con degli slogan, ma in qualche modo tagliando e disegnando ad hoc la risposta rispetto al fabbisogno di quella determinata area, di quel determinato territorio, di quella determinata comunità. Lo dice molto meglio di me questo video nasce in inglese, e in inglese è proprio molto carino, è stato tradotto in italiano, ma la voce parlante è tremenda, vi avviso, perché è veramente un po' deprimente. Cercate di non far tanto conto del tono della voce, ma vediamo se condividiamo il contenuto. Ho messo le mani avanti perché sennò in questo bel pomeriggio che c'aveva il sole, sentire questa voce mi farà venire un po' d'ansia, però in realtà il contenuto è molto carino e in due minuti riporta molto meglio di me il messaggio di che cosa vuol dire cercare di disegnare dei servizi, delle risposte che siano a misura di utente. Quindi ora c'è un momento molto molto sfidante per la Scuola Sant'Anna, ed è vedere se il video va, perché chiaramente i soci in questi momenti non va il video, eccetera eccetera, ma noi ci proviamo. Prima andava, vediamo. Allora, mi hanno detto che devo fare questo.
Significa mettere il paziente al centro delle cure. Nel mondo le persone vivono più a lungo e spesso con patologie multiple e condizioni che richiedono cure per molti anni. Molte persone non sono informate o consultate sulle cure che gli vengono proposte. In molti paesi, solo uno su tre riceve spiegazioni sui rischi dei trattamenti ricevuti. Una persona su cinque esegue test non necessari. Più del 40% della spesa sanitaria è uno spreco dovuto a inefficienza. L'assistenza sanitaria non dovrebbe essere questa. Le persone convivono con la malattia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non solo quando ricercano assistenza. Ecco perché un sistema di cure centrato sul paziente è molto importante. Mettere il paziente al centro significa assicurare che i servizi siano adeguati ai loro bisogni. Servizi sanitari erogati in collaborazione con essi e non semplicemente dati. Prendersi cura è là dove le persone, famiglie e le comunità sono rispettate, informate, coinvolte, supportate e trattate con dignità e compassione. Mettere le persone al centro del sistema di cura determina benefici duraturi nel tempo, migliora la fiducia l'esperienza e i risultati del progetto di cura, migliora la confidenza e il gradimento del professionista sanitario. Si hanno miglioramenti nell'efficienza e nella qualità del servizio sanitario. Un sistema di cura centrato sulla persona, migliorando l'appropriatezza, riduce l'utilizzo dei servizi non necessari, fornendo la giusta cura al momento giusto, nel posto giusto. Troppo spesso questo approccio non è seguito da metodi standard. È necessario attuare un sistema di cura centrato sulla persona, cambiando il nostro modo di approcciarsi all'assistenza sanitaria. Questo significa ripensare all'organizzazione, gestione e fornitura dei servizi sanitari. Significa spostare la domanda da cosa c'è che non va in te, a cosa è importante per te. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta lavorando con molti paesi per progettare dei sistemi sanitari che abbiano al centro delle cure le persone e i loro bisogni, perché questa è l'assistenza sanitaria che ognuno dovrebbe avere.
Oh, ci siamo riusciti, sono molto soddisfatta di questo risultato. Come vedete, rapidissimo, però ragazzi, tutte le volte che lo vedo questo video mi fa effetto, perché in pochissimo tempo riesce a dare veramente la missione di quello per cui stiamo qui oggi e tutti voi andate a lavorare ogni mattina, no? Cioè il concetto di dire: ma siamo veramente sicuri di come abbiamo organizzato le cure, se effettivamente sono in grado di rispondere al bisogno con la prospettiva che il video ci propone. Questo tipo di riflessione possiamo provarla a fare, no? Pensando appunto alle nostre piccole isole o alle zone disagiate. Cerchiamo di dotarci di una serie di strumenti che ci aiutano a capire come effettivamente ci stiamo muovendo da questo punto di vista, e lo farò tramite un po' di esempi, un po' di numeri, visto che, come ben sapete, sono un po' una fissata con numeri e indicatori. Prendiamo il caso dell'Isola d'Elba. Questo è un lavoro, tra l'altro, che abbiamo fatto insieme un qualche anno fa, che ho ripreso giusto per riflettere, no, su come stava rispondendo, no, la struttura ospedaliera dell'Elba e quali erano le problematiche. Va bene, se noi andiamo a vedere il nostro presidio elbano rispetto al decreto 70, cosa possiamo dire? Che questo ha 32.000 residenti, non so se nel frattempo sono molto cambiati, non credo, per i periodi invernali, ma questo presidio deve coprire il fabbisogno di ben 200.000 residenti nei periodi estivi. E già questo rende molto molto complicato, in questo esempio, ma penso che tutte le piccole isole che sono qui oggi hanno più o meno lo stesso tipo di problema, no? Questo è il bacino di utenza della maggior parte delle specialità, è 150.000, uno dovrebbe pensare che d'estate noi abbiamo a disposizione, per garantire equità, un ospedale ben diverso da quello che dovremmo avere d'inverno. Già questo crea un attimo di problemi. Oppure guardiamo gli accessi al pronto soccorso, no? Sono più o meno, erano circa 16.000, quindi certamente accessi che non corrispondevano ai livelli di un ospedale di base, però guardate che variabilità durante l'estate, dove il numero di accessi addirittura raddoppia. E tendenzialmente pensate che, certo, i nostri turisti sono tendenzialmente sani perché vengono in vacanza, ma questo non comporta che il fabbisogno senz'altro aumenta. Quindi, per dire, come si risponde? Qual è il fabbisogno, no, in termini di organizzazione, di cura, di risposta a questa tipologia di comunità e di territorio? Andiamo a vedere i ricoveri del nostro, delle fughe, no, per chi si ricovera all'Elba. Vediamo che in realtà solo il 57% si ricovera all'Elba e molti si spostano per varie cose. Dove vanno? Vanno nelle strutture ospedaliere universitarie, oppure vanno a Piombino, vanno a Livorno, vanno nel presidio di Cecina, vanno in altri posti. E quello che avevamo analizzato è che chi si sposta, soprattutto chi va nelle aziende ospedaliere universitarie o negli ospedali specialistici, ha tendenzialmente il 50% di quelli che si sposta ha un titolo chi ha un titolo di studio elevato si sposta di un 50% in più rispetto a chi ha titolo di studio basso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, guarda caso, non è, guardate, il reddito che ha peso, certamente è rilevante per chi si sposta, ma è soprattutto il livello di conoscenza. Questo attira moltissimo, no? Chi sa, si sa muovere, e chi non sa tende a rimanere là nel posto più vicino. Quindi questo è un elemento di riflessione che ci dobbiamo porre. Se andiamo a vedere quali sono gli strumenti che ad oggi abbiamo a disposizione per valutare quali sono i risultati in termini di efficienza, di appropriatezza, di esito delle strutture che abbiamo a disposizione, come sapete noi lavoriamo in un network di regioni che condividono gli stessi criteri di misurazione che il Sant'Anna coordina. Le regioni sono quelle che vedete colorate in blu, lo dico per quelli che non sono toscani e che magari lo strumento non lo conoscono ancora bene, e queste regioni hanno condiviso 6 parole chiave. Hanno condiviso il fatto che l'erogazione dei servizi sanitari deve essere misurata in un'ottica di multidimensionalità, che deve essere messo in campo un benchmarking sistematico, perché senza il confronto è difficile capire se ci sono spazi di manovra e spazi di miglioramento, soprattutto nella pubblica amministrazione, che si deve lavorare con i numeri anche quando si parla di gestione e non soltanto si parla di aspetti clinici, perché il buon senso e il naso non sono sufficienti quando dobbiamo fare scelte organizzative, che dobbiamo lavorare con delle logiche di trasparenza, perché siamo istituzioni pubbliche, non esiste non avere i dati a disposizione, e badate che abbiamo tante norme sulla trasparenza, abbiamo pochissime possibilità di guardare in modo trasparente i nostri dati, perché arrivano con grande ritardo e ancora con tanto lavoro da fare a tutti i livelli, anche quando parliamo della sezione trasparenza nei nostri siti, che è difficilissima da seguire per un cittadino normale. E quindi queste regioni hanno fatto una scelta ulteriore di trasparenza, una logica di tempestività: i dati ogni anno escono a maggio dell'anno successivo, quindi questo è un altro sforzo molto importante per poter avere possibilità di azione. E poi la condivisione volontaria, che è fondamentale. Cosa vuol dire la condivisione volontaria? Che queste regioni decidono di confrontarsi, di mettere a disposizione i loro dati e di portarli ai vari livelli, azienda, distretto, AFT, in Toscana arriviamo veramente fino ai nuclei più elementari del sistema sanitario, ma in una logica di condivisione volontaria. Non c'è il Ministero che obbliga a fare questo tipo di processo, ma fa parte, io dico, della dignità del public servant, in un certo senso. È una questione che nasce dalla volontà di mettersi in gioco, di non avere paura degli elementi che non funzionano come dovrebbero, perché sono fonte di riflessione per il miglioramento. Questi sono i valori che hanno messo intorno al tavolo le regioni che avete visto colorate di blu. Il Sant'Anna fa un po' l'agenzia di benchmarking, garantisce che si misuri nello stesso modo, garantisce che ci sia un lavoro tutto l'anno per l'aggiornamento degli indicatori e per una riflessione sperimentale su tutto ciò che bolle in pentola a livello di valutazione. È un open access, e qui chi non conosce la piattaforma può assolutamente andare a navigare. Quali sono gli indicatori valutati? Sono tanti, sono circa 300, poi ogni anno c'è un po' di indicatori che entrano, un po' di indicatori che escono, e di questi 115 sono valutati. Che cosa vuol dire che sono valutati? Vuol dire che le regioni accettano le fasce di valutazione, condividono le fasce di valutazione e si mettono in gioco per definire ciò che è particolarmente positivo e ciò che invece è particolarmente negativo. E guardate che questa è una presa di responsabilità molto importante, perché in alcuni casi abbiamo degli standard che sono validati dalla scienza, perché ci sono molte pubblicazioni, in alcuni casi abbiamo soltanto una variabilità, no? E quindi dobbiamo assumerci delle responsabilità nel dire, un livello di ospedalizzazione di questo a questi livelli può essere considerata una buona performance, una media, una bassa performance. Credo che questo sia molto molto importante, perché altrimenti in qualche modo ci accontentiamo di accettare fra virgolette di tutto, Invece declinare le fasce di valutazione, farlo con i colori, perché anche questa è una cosa molto importante. Perché è importante? Ma perché nel sistema sanitario pubblico dobbiamo condividere le informazioni con i policy maker, con i cittadini, con gli operatori del comparto, e molti indicatori potrebbero non essere così ovvi e chiari. A me è capitato tante volte di dover parlare con dei consiglieri regionali, con dei sindaci, anche con dei senatori, deputati, che non avevano le competenze tecniche per capire quale doveva essere l'andamento di un indicatore, perché magari si sono trovati ad avere un ruolo di rappresentanza, ma magari hanno una laurea in giurisprudenza o quant'altro. Allora il colore serve, perché dice, ho capito che deve migliorare o deve peggiorare questo indicatore. Quindi questo fatto di non dare per scontato che parliamo tutti lo stesso linguaggio è una cosa molto importante, perché la sanità ha dentro degli indicatori molto complessi che non si possono banalizzare. Quindi i colori nella loro semplicità sono un meccanismo di comunicazione importante. I criteri di valutazione, come vi ho detto, se è possibile ci riferiamo a degli standard internazionali condivisi, oppure a standard regionali che sono condivisi dalle altre regioni, oppure lavoriamo sulla media delle aziende sanitarie del network. Facciamo un esempio per capire quanto è importante avere questo strumento. Questo è un indicatore calcolato dall'OECD che ci dice qual è il tasso di ospedalizzazione per il diabete. E se vedete, siamo incredibilmente la best practice a livello internazionale. Allora, se io andassi a vedere solo questi indicatori, potrei dire che meraviglia, certamente questo non è un ambito su cui possiamo lavorare, perché in realtà andiamo così bene. Però se io poi dopo vado a declinare a vedere l'indicatore a livello nazionale, confrontando in questo caso il dato tra le regioni che hanno condiviso il sistema, questo è il 2017, vado a vedere quanto è l'ospedalizzazione cosiddetta evitabile, quindi che non va a toccare le problematiche dei pazienti molto anziani che quando arrivano in ospedale molte volte hanno n cose, n problemi, stiamo parlando fino ai 75 anni. Vedo che in realtà questo bellissimo risultato che abbiamo a livello nazionale, una volta che lo vediamo a livello regionale, ha una variabilità veramente significativa, perché stiamo parlando dal 16 al 57, e non solo, se entro poi dentro in ciascuna delle regioni, anche quelle che si presentano all'opinione pubblica come delle best practice, vedo che in realtà c'è molto da fare anche in quelle realtà. Guardate la differenza della Puglia, per esempio, del Veneto o della Lombardia. Da cosa dipenderà questa variabilità? Non penserete mica che, non so, a Taranto rispetto a Lecce o se vado a vedere, diciamo, cosa c'è scritto qua, vediamo un attimo, o per esempio nella pedemontana in Veneto, o nel Trieste, della Liguria o della Valpadana, ci siano davvero delle problematiche epidemiologiche così differenti da giustificare che ci sia un tasso di ospedalizzazione doppio, triplo, quadruplo? Assolutamente no. Ci sono modalità organizzative differenti, ci sono prese in carico differenti, e tutte le volte che parliamo di organizzazione abbiamo da lavorare. Vuol dire che stiamo erogando servizi senza partire dal bisogno dell'utente, ma ci stiamo muovendo come abbiamo sempre fatto, come in qualche modo abbiamo combinato i servizi in quel territorio. Siamo sicuri che stiamo organizzando nello stesso modo i nostri percorsi? Siamo sicuri che abbiamo lo stesso livello di presa in carico della primary care? Siamo sicuri che abbiamo lo stesso modo di gestire i centri di riferimento che magari sono legati alle aziende ospedaliere e così via? Questa cosa la possiamo vedere per tutti, la maggior parte degli indicatori che abbiamo sul nostro sistema di valutazione. Queste sono le amputazioni. E questo è un rischio per il nostro cittadino, a seconda di dove vive, quello che noi chiamiamo la medicina in base al codice di avviamento postale. Dimmi qual è il tuo codice di avviamento postale e ti dirò qual è il rischio che tu possa essere amputato rispetto a chi ha un altro codice di avviamento postale. Ci dobbiamo porre questi problemi, perché questo dipende da come siamo organizzati. Questo la COPT, questo è lo scompenso, questo è quello globale e quelle sono tutte le aziende del network. Chiaramente non c'è valutazione sull'ospedalizzazione globale, perché chiaramente in qualche modo, in alcuni casi è assolutamente necessario per andare in ospedale, ma questo è invece quello evitabile. E qua c'è ancora tantissime differenze anche all'interno delle stesse regioni. E qui, scendendo ai vari livelli, se prima questo era per le regioni e poi per le ASL che compongono le regioni, queste invece sono le zone di stretto a livello del nostro territorio toscano. Una regione come la nostra, gioco in casa, che direi, io che lavoro in 10 regioni, ha un grosso livello di coesione sociale e ha un grosso livello anche di confronto tra i professionisti, e malgrado tutto c'è questa differenza. E questo sono il tasso ospedalizzazione per patologie sensibili alle cure ambulatoriali, il livello più basso di più analitico che abbiamo per AFT. E anche qui c'è una grandissima variabilità. Abbiamo tanta strada da fare. Questo è quanti sono i residenti che hanno scompenso cardiaco che sono in terapia con i beta bloccanti. Un altro elemento che ci fa riflettere, perché tutti i professionisti sono d'accordo che sia importante l'assunzione dei beta bloccanti, eppure fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quando arriviamo a effettivamente misurare quanti sono i pazienti che davvero poi seguono la prescrizione, vediamo che ci sono un bel po' di defiance. Quando arriviamo in fondo a tutti questi indicatori, noi come l'abbiamo messa insieme? L'abbiamo messa insieme col fatidico bersaglio. Lavoriamo ormai da anni con questa modalità di rappresentazione e quindi qua vediamo tutti i nostri indicatori con questo bellissimo disegnino che ci aiuta a capire che se tutti i pallini sono al centro, benissimo, stiamo lavorando molto bene, stiamo centrando l'obiettivo, più ci allontaniamo, andiamo sulle fasce rosse, più in benchmarking abbiamo dei problemi. Però guardate che cosa viene fuori, per esempio, dalla ASL Toscana Nord-Ovest, una, si chiamano in Toscana, è una slona, no? Perché effettivamente è molto grande, ne ha messe insieme tante. Qual è la fascia dove è più ricca di indicatori? Guarda caso è la fascia gialla, perché è quel famoso rischio di mediona, no? Di media, no? Per cui poi alla fine vado, se mi fermo lì, il rischio è che poi non vado a vedere cosa succede nei territori. Allora posso andare a livello di presidio a guardare, per esempio, Portoferraio, guarda caso trovo tanti più rossi e verdoni, perché chiaramente più vado nell'analitico e più individuo i punti di forza e i punti di debolezza. Oppure questo, per esempio, è il bersaglio della zona distretto dell'Elba, sempre 2017. E cosa noto? E noto che, per esempio, nell'ambito della zona distretto dell'Elba, voi non lo leggete perché forse le scritte sono piccole, ma fidatevi, ve lo dico io, gli indicatori che hanno un pochino più di criticità sono quelli che riguardano la presa in carico dei pazienti cronici, dove ci si gioca più livelli assistenziali, dove è coinvolto l'ospedale, ma guarda caso è coinvolto anche il territorio, e molte volte questi livelli non bastano a livello di zona distretto, perché dobbiamo mettere in campo anche le cure specialistiche che non sempre sono presenti nelle piccole isole. Questo è l'AFT dell'Elba, e anche qua abbiamo qualche problema in particolare su queste patologie. Allora la domanda che qualche un paio d'anni fa ci siamo fatti è: ok, abbiamo un sistema di misure, vediamo che ci sono degli elementi di debolezza, vediamo che c'è una grande variabilità, però riusciamo a intuire che la problematica è di tipo organizzativo, perché non si può giustificare una variabilità di questo livello su tutti gli indicatori pensando che sia un problema di bisogni differenti, ok? Perché? Perché in un certo senso, se c'ho una variabilità tra Pisa e Livorno che ci sono 20 km, è difficile pensare che ci siano difficoltà epidemiologiche diverse. È molto più facile che ci sia una problematica di tipo organizzativo, quindi zone diverse, organizzazione diversa, problemi di equità. Ma il modo con cui stiamo misurando e rappresentando le informazioni è adeguato a cogliere queste difficoltà che i territori hanno, in particolare che possono avere territori disagiati e piccole isole? Ci siamo resi conto che noi parliamo di percorsi assistenziali, di continuità ospedale-territorio, di allineare livelli di assistenza e per livelli di complessità, ma continuiamo a lavorare per setting assistenziale. E quindi in qualche modo non forniamo l'informazione nel corretto modo. Allora, 2 anni fa, in questa regione, ma poi condiviso da tutte le altre che lavorano nel network, abbiamo pensato che dovevamo cambiare la metafora e invece di ragionare in termini di setting assistenziale, cominciare a mettersi davvero nei panni del paziente e provare a suonare la sua musica. E abbiamo modificato, o almeno aggiunto, il pentagramma. Pentagramma vuol dire prendere i singoli indicatori che compongono il sistema di valutazione e rimetterli in fila per fasi del percorso, e quindi dai famosi bersagli ci siamo mossi a mettere gli indicatori seguendo fase per fase il cammino del paziente. Allora, per esempio, in questi casi mi sembra il percorso della cronicità, oppure per esempio il percorso materno-infantile o l'oncologia, e vuol dire per esempio per l'oncologia vedere gli screening, vedere la fase della presa in carico, la fase della chirurgia, la fase del follow-up, fino ad arrivare al fine vita. Proviamo a ragionare in questi termini e cerchiamo di capire che cosa non va nell'organizzazione in questa prospettiva. Materno-infantile stessa cosa, cronicità nella stessa cosa. Questo allora è per esempio il distretto Elba, percorso dei pazienti cronici nelle zone distretto, come va la prevenzione, come va la compliance, come va l'efficienza e come va l'ospedalizzazione evitabile, e chiaramente potrà essere arricchito sempre di più per dare un attimino l'idea di dove abbiamo la debolezza nell'ambito del percorso, partendo dalla prospettiva del paziente. Certo, questo modo di rappresentare le informazioni però ci dà una serie di informazioni in più, ma non ci dà ancora la risposta su chi è responsabile ed è coinvolto nel raggiungimento di quei determinati obiettivi. Facciamo un esempio. Uno degli indicatori fondamentali, per esempio, per un percorso per i pazienti scompensati è l'assunzione di beta bloccanti. Eppure va sicuro, e qui guardo in aula tante persone che condividono con noi del MES questa fase di restituzione dei dati ai professionisti, quando si arriva a far vedere quell'indicatore che fa vedere una situazione tremenda, cioè siamo ancora molto lontano dalle percentuali auspicate, nasce il tormentone del dire: ma chi è veramente il soggetto che ha la presa in carico? Giustamente gli specialisti dicono: è un problema del medico di famiglia. Il medico di famiglia dice: no, calma, in realtà c'è sempre un'ospedalizzazione che fa, da cui parte il percorso nella maggior parte dei casi, e sono loro che non prescrivono al momento della dimissione. Allora i medici, che dei specialisti, ci dicono no, noi non prescriviamo, perché era già in cura molte volte, quindi stava già prendendo i beta bloccanti. Insomma, questo tira e molla ci ha fatto sì che nell'area dei ricercatori che calcolano questo dato l'abbiamo calcolato in mille modi diversi, e prima, al momento della dimissione, e poi dopo 18, dopo 6 mesi, dopo 3 mesi, però anche quelli che erano prima in cura. Quella... E poi ci siamo resi conto, diciamo, ma stiamo facendo un giusto lavoro? In realtà a noi ci interessa sapere se questi pazienti che devono prendere i beta bloccanti li prendono o no, e vogliamo mettere intorno al tavolo tutti i professionisti che hanno preso parte al processo decisionale. Senza dividere la torta dicendo questa è responsabilità tua e questa è responsabilità di tua, perché se no non si finisce più, il paziente rimane in mezzo e non è mai colpa di nessuno. Cerchiamo di lavorare positivamente per costruire un nuovo tipo di logica. E quindi abbiamo cominciato a dire, ma attenzione, si parla di reti cliniche, ricostruiamo le reti cliniche, cerchiamo di capire da chi è preso in carico questo paziente. Non è in generale dalla primary care, ci sono dei medici di famiglia che hanno questi pazienti in carico e ci sono degli ospedali che hanno questi pazienti in carico. E quindi siamo andati a prendere l'esperienza canadese è molto interessante, guarda caso parte proprio in Ontario dove c'è un problema di zone disagiate, bisogna capire come si segue il paziente nei vari setting assistenziali. E sono stati ricostruiti, grazie a questa metodologia che incrocia i diversi flussi amministrativi, sono state riconosciute le reti della fiducia, le referral networks. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente in alcuni casi c'è uno specialista, c'è un medico di famiglia e magari ci sono solo questi due soggetti, quindi il cittadino deve essere preso in carico per un percorso complesso, c'è solo questi due riferimenti, ma nella maggior parte dei casi non è così. Il medico di famiglia può scegliere, molte volte scelte tra diversi specialisti, e normalmente scegliere quello di cui ha più fiducia, quello con cui ha studiato insieme, quello che ha avuto al fianco nella gestione dei pazienti più complessi. E questo tipo di scelta non può essere obbligata dalla programmazione regionale. Cioè, noi non possiamo dire al medico di famiglia devi avere come riferimento questo cardiologo, perché il medico di famiglia può dire di sì, ma se poi non si trova allineato manda il paziente magari in intramedia dal suo cardiologo di fiducia, e poi il paziente si trova a fare doppia visita e a pagare out of pocket un po' di soldi. Quindi questo sistema che cosa ha fatto? È andato ha cercato di ricostruire quali sono le reti di fiducia, e ha scoperto che cosa? Che ci sono delle reti forti, ci sono dei medici di famiglia che mandano sempre dagli stessi specialisti nello stesso ospedale, ci sono dei medici di famiglia che invece possono, non hanno reti stabili, cioè una volta mandano di qua, una volta in misura minore, e poi ci sono reti meno forti. Siamo andati a prendere solo le reti forti, cioè solo quelle dove c'è una coppia stabile, sapendo che non si misurava gli esiti di tutti i pazienti, ma solo di quelli dove era chiara la presa in carico duplice, e siamo andati a vedere come erano i livelli di performance di questi pazienti curati da queste reti cliniche. Quindi solo quelli che avevano un legame forte nel tempo, chiaramente siamo andati a vedere i dati per più anni. E su queste reti, fatte in particolare da una struttura ospedaliera e un medico di famiglia, siamo andati a misurare gli indicatori di processo, di output e di outcome. Questo lavoro è oggi in via di sperimentazione ed è stato diffuso alle direzioni sanitarie e ai dipartimenti di medicina territoriale nelle ASL per cominciare a lavorare con le AFT, però ci ha portato, sempre tornando al nostro caso dell'Elba, a scoprire questa cosa, che effettivamente noi nell'AFT dell'Elba ci sono 22 medici di famiglia, la maggior parte, come giusto che sia, tendenzialmente si rivolge all'ospedale di Portoferraio, ce ne sono un 13% di quei 22, che più o meno se non sbaglio corrisponde a due medici, che ha un gruppo di pazienti che viene seguito dalla Fondazione Monasterio. Cos'è la Fondazione Monasterio? Per chi non è toscano, è l'ospedale specialistico che si occupa di cardiologia. E quindi non è un caso, mi stupirei che non fosse così, perché non avrebbe i galloni di essere l'ospedale specialistico che si occupa di cardiologia. Però vi vorrei far vedere la differenza di performance. Allora qui ci poniamo un problema. Com'è che c'è una fetta di pazienti che ha una problematica di scompenso e riesce ad avere quei livelli di esito e gli altri, che sono la maggioranza, che rimangono all'ospedale di Pontedera, non hanno lo stesso livello di esito? Qui abbiamo un problema. E allora il problema è, ma io come faccio a portare quel know-how che è chiuso a Pisa in quell'ospedale per gli scompensati a tutti gli altri? Non so se mi state seguendo, eh? E qua viene fuori un po' il ragionamento che passare, l'obiettivo che ci poniamo è passare dalla valutazione per setti alla votazione per percorso, alla votazione delle reti. E una volta che abbiamo queste indicazioni possiamo impostare un processo organizzativo che imponga a chi ha i galloni del merito di assumersi la responsabilità di essere il punto di riferimento per quelli che invece hanno ancora problematiche di esito. Cioè della serie, cara fondazione, vuoi essere l'ospedale di riferimento per lo scompenso? In prima battuta ti prendi la responsabilità di portare tutti i pazienti scompensati dell'Elba a livello di quelli che segui direttamente, perché se non facciamo questo noi non riusciamo a fare questo famoso turnaround. La vera sfida per l'eccellenza è giocarsela nelle zone disagiate. Come? E qua mettiamo in campo tutti i meccanismi organizzativi. Certamente c'è un gruppo di pazienti che già lo fa. Come lo fa? Andiamo a studiare come lo fa, impariamo dalle eccellenze e cerchiamo di capire. Hanno costruito dei meccanismi per cui fanno spostare i pazienti o sono bene in linea col medico di famiglia, si sentono se hanno dei problemi? Ci sono dei meccanismi di valutazione a distanza? È necessario che questi specialisti più bravi facciano un periodo all'Elba? È necessario organizzare una sorta di follow-up? Cioè, la rete dell'eccellenza si gioca sulle reti disagiate, perché se sei eccellente e ti sei preso i pazienti che sapevano, i più competenti e quelli che sapevano muoversi, non abbiamo svolto la nostra missione di sistema pubblico. Questo è il concetto, e anche per queste realtà di eccellenza diventa la vera sfida. L'eccellenza te la conquisti, i galloni te li conquisti se sei in grado di chiudere il gap là dove ci sono delle differenze di trattamento. Ci manca qualcosa, mi avvio alla fine? Certo, manca ancora qualcosa. Perché tutto questo sistema si regge se noi portiamo al tavolo la componente fondamentale, che è l'utenza? E come lo possiamo fare? Lo possiamo fare se includiamo nel processo di valutazione che aiuta il miglioramento i nostri utenti. Attraverso che cosa? Attraverso indicatori che valutano l'esperienza e gli esiti. I PREMS sono l'esperienza, i PROMS sono gli esiti. In qualche modo le nuove tecnologie ci offrono su un piatto d'argento delle possibilità che fino a ieri erano impensabili, ma che oggi possono permetterci di chiudere il cerchio e di aggiungere ai nostri strumenti di valutazione la voce del paziente, che badate è fondamentale, perché i professionisti molte volte hanno solo in testa il loro pezzetto nel percorso di cura, perché poveretti non possono sapere quello che è successo prima e quello che è successo dopo, e comunque vedono sempre il servizio dalla loro prospettiva. Loro non lo sanno qual è stata la fatica del paziente a trovare la strada giusta, loro non lo sanno quante porte è stato necessario bussare prima di arrivare alla risposta giusta. Io penso che soprattutto, per esempio, a me viene in mente l'Elba, con cui tante volte ci si confronta, perché è un'isola che amo molto, ma quante volte capita di sentire il paziente dell'Elba che, prima di capire che c'era un percorso anche per l'oncologia, ha bussato a 5 porte. Perché? Perché magari non sapeva, non gli è arrivata l'informazione che per l'oncologia la visita chirurgica è tempestiva, e magari si domanda anche se non è il caso di andare nel privato. Queste cose avvengono, più sei a margine dell'impero e più questo rischio c'è di non sapere che ci sono dei percorsi che puoi percorrere. Allora bisogna avere assolutamente il monitoraggio dell'esperienza del paziente. Qui c'è stata fatta tanta storia, perché soprattutto il MES per la regione Toscana, ma non solo noi, abbiamo negli ultimi 20 anni si è fatto tantissimo sulla valutazione dell'utenza, però qual era il problema? Che utilizzavamo sempre meccanismi e metodologie che oggi sono armi spuntate. Perché? Perché si utilizzavano le famose indagini postali o le indagini telefoniche, e noi le abbiamo fatte, i toscani lo sanno, migliaia e migliaia di questionari, e migliaia dal 2004 in poi ne abbiamo fatti in quantità industriali. Non si possono più fare, perché? Perché la posta non la usa più nessuno. Cioè, se voi andate, anche se date la busta preaffrancata e gli dite al cittadino per favore rimandaci il questionario, non ce lo mandano più, perché non ci sono più nemmeno le cassette rosse per raccogliere la posta. Non so se ve ne siete accorti, o si va in posta centrale o non si spedisce una lettera. Telefonare? Impossibile. Prima si chiamava e il cittadino stava un'ora al telefono a raccontarti tutto, tanto che non si riusciva a chiudere. Adesso appena telefono dice: no, ma guardi, la mia tariffa telefonica va bene così, basta, non ci interessa altro, non si può più chiamare, oppure hanno paura che sia un sondaggio politico. Quindi non possiamo più usare i metodi tradizionali, però abbiamo le nuove metodologie online che sono veramente fantastiche. E allora voi mi potrete dire: l'anziano? L'anziano ci dà delle belle sorprese. Perché? Perché effettivamente negli ultimi anni abbiamo verificato che soprattutto la fascia d'età che va dai 65 anni ai 75 stanno diventando dei grandissimi utilizzatori, perché appena vanno in pensione vogliono imparare a usare bene il telefonino. L'iPad, per esempio, è un grandissimo successo, l'iPad, perché finalmente riescono ad usarlo, e stanno diventando dei grandi utilizzatori sia del web sia di queste nuove metodologie. E se per caso non ce la fanno, abbiamo i nostri caregiver. Li avremmo persi comunque i super anziani, perché anche con il questionario postale si sarebbero fatti aiutare. La cosa interessante è che questi nuovi meccanismi noi li stiamo testando a Padova, in Veneto e qua in Toscana, in varie aziende, hanno un livello di risposta eccezionale, eccezionale. Il cittadino risponde nel 30% dei casi. È tanto, signori, di solito le indagini hanno dati molto più bassi, e l'altra cosa eccezionale che hanno, che ogni giorno che viene dimesso un cittadino, o che se lo facessimo per esempio per attività ambulatoriali, e noi mandiamo il giorno dopo un messaggino, un sms, una mail chiedendogli il questionario, ogni giorno abbiamo un feedback. Che vuol dire lavorare in un modo completamente diverso, perché vuol dire che tu puoi lavorare su quello che è successo la settimana precedente, mentre prima noi facevamo l'indagine e avevamo i dati dell'anno precedente. Ti immagini? Riuscivi a incidere molto poco. Quindi questo nuovo meccanismo ci permette di fare un patto con i nostri utenti molto diverso, e questo patto è che l'indagine può diventare non a campione ma sistematico, che possiamo usare un nuovo tipo di questionario che permette di raccogliere anche tutti gli aspetti qualitativi, perché io posso chiedere al paziente: dimmi perché, cosa è successo, raccontami la storia. Perché se io guardo questi ritorni settimanalmente, posso permettermi di guardare anche la valutazione qualitativa è il perché della storia e posso imparare tante cose. Sono molto contento perché mi ha chiamato a casa il medico per sapere dopo la dimissione come sto. E capisco qual è l'elemento che ha determinato il livello di soddisfazione. Posso chiedere se effettivamente è stata adeguata il suo percorso dall'isola disagiata fino al territorio, fino all'ospedale di alta complessità. È stato curato questo percorso o sei stato abbandonato e ti sei dovuto arrangiare per conto tuo? Tutte queste cose gliele posso chiedere, con una valutazione quantitativa e qualitativa. Allora, in conclusione, riprendo quella slide sulle zone disagiate del decreto Balduzzi e vi sottolineo che già lì, e quindi pensiamo quasi un po' di anni fa, già si proponevano possibilità di trasmissione di immagini in rete al centro hub e spoke, eccetera, eccetera. Già si pensava nel 2010, quando è stata buttato giù le prime versioni di questo decreto, che quella sarebbe stata una grande soluzione per far funzionare queste reti cliniche e per permettere la diffusione del know-how, la diffusione delle buone pratiche. Già si parlava di personale che deve essere assicurato a rotazione, quindi modelli organizzativi innovativi che potessero in qualche modo rigirare la frittata e pensare che quando un ospedale come quello di Portoferraio deve rispondere a 200.000 abitanti, lì ci dobbiamo mettere il meglio del sistema sanitario toscano, il meglio. Perché? Perché non solo deve rispondere a 200.000 abitanti, ma quello è anche un volano di sviluppo economico. Perché se non tiene la sanità non tiene nemmeno il turismo. E quindi c'è questa logica oppure il personale va in ferie d'agosto oppure dobbiamo trovare il sostituto del sostituto perché nessuno ci vuole andare ad agosto. Questo cambiamo la logica e ragioniamo in termini di merito e leghiamo i galloni dei centri d'eccellenza alla loro capacità di mettersi al servizio del territorio o altrimenti non riusciremo a vincere la sfida. Quindi prospettive future, come far diventare le piccole isole e le aree disagiate centri di sviluppo e di innovazione organizzativo, come le nuove tecnologie possono diventare un volano, come mettere in piedi una spirale positiva che crei valore e non lo distrugga. In sintesi, le ultime commenti che io mi permetto di suggerirvi è provare a ragionare in termini di processi di learning by excellence, cioè noi dobbiamo puntare non a chiudere i buchi, ma a obbligare i punti di eccellenza, e ne abbiamo tanti, a farsi carico del sistema. Se sei eccellente, dimostralo. E siccome si vive di reputazione, soprattutto in sanità, questa loro capacità di prendersi carico delle zone disagiate va celebrata e misurata nella capacità di raggiungere il risultato. Allora facciamo, è un'opera d'arte, come dico, no? Perché a quel punto partiamo a lavorare che chi si conquista il merito poi lo mette a frutto, ma diventa una cosa che sono sicura darà anche grandi soddisfazioni ai centri di eccellenza stessa, che poi alla fine arrivano nella maggior parte dei casi a questi risultati perché hanno una grande motivazione prosociale. Sostituire quando necessario il valore della prossimità con quello della presa in carico a distanza e o il supporto logistico alla famiglia. In alcuni casi non possiamo garantire il miglior servizio a casa, però possiamo usare le nuove tecnologie per far sì che il know-how arrivi là dove il cittadino risiede, e se proprio lo dobbiamo spostare mettiamoci in testa che dobbiamo individuare dei meccanismi compensativi. Noi non si può chiedere al cittadino elbano di andarsi a operare di tumore alla mammella nella breast unit e poi non mettiamo in campo dei meccanismi che sostengano la famiglia in questo spostamento. E questo è un elemento fondamentale e bisogna aiutarlo anche finanziariamente a sostenere queste spese. Terza cosa, inseriamo in modo sistematico la misurazione dell'esperienza dei pazienti, perché loro sono quelli che possono veramente chiudere il cerchio, sia per aumentare la responsabilità collettiva, sia per sapere se questo meccanismo di creazione di esito positivo sta funzionando, se effettivamente siamo riusciti a mettere in piedi un circuito positivo e se siamo riusciti a rafforzare in nome del sistema sanitario a copertura universale il patto sociale con le comunità, anche quelle più disagiate. Grazie.
Allora, siamo anche un po' in ritardo, io evito di ringraziare la prof perché insomma mi sembra, che devo dire, un attimino superfluo. Mentre prego i colleghi della tavola rotonda di venire al tavolo, due cose volevo dire. Avevo preannunciato che la lezione sarebbe stata, diciamo, questa. Per chi anche mastica queste cose più o meno, poco come le faccio io, molto di più come lo fa chi si occupa sistematicamente di management e organizzazione sanitaria, questo è in ogni caso l'apertura di una finestra. Direi che questa lezione non è commentabile, è solo da prendere, studiare e ricavarci i compiti a casa. Io credo che questa lezione magistrale dà a tutti noi perlomeno la consapevolezza della possibilità di lavorare in maniera non solo scientifica e non solo accademica, ma fortemente fattuale su quelli che sono i nostri problemi. Quindi mi rivolgo a tutti, come ho detto, questo non è più che un convegno, un workshop, quindi qui sono impegni di lavoro che tutto sommato ci possiamo prendere. Se non ce li prendiamo, non veniamo poi a lamentarci, perché la colpa è solamente nostra se non ci lavoriamo, perché ci sono i metodi, ci sono le aperture. Credo l'ho persa la prof, mi sono perso la prof,
è già scappata.
Credo che da parte del laboratorio ci sia la massima apertura a poter lavorare in questo settore e arrivare a proporre alle aziende e alle regioni, alle aziende che possono, quelle che devono mettere in atto questi processi. Io sono uno che gestisce una macrostruttura che chiaramente lavora bene o male, e si è visto dal bersaglio, quanto bene e quanto male, con le risorse che vengono messe a disposizione, ma le strategie e gli alti livelli di governo vengono dalle aziende e dalla regione. Quindi, se sei d'accordo, potremmo anche ipotizzare un certo tipo di lavoro da fare insieme per vedere di rendere efficace e effettivamente reale un percorso di cui qui sono stati perfettamente delineati i passi che si devono fare. Hai detto di sì? Bene. Sabina? Sì, Sabina, tu Sabina. Vieni, Sara, io mi metto da una parte.
Io avrei disattivato questo in mezzo. Questo mi si può fare la presentazione. Dove
c'è scritto Bassanti? Mettiti sulla sedia, poi si trova un'altra sedia.
Ce l'hai?
Questo è un segnaccio.
Allora, buonasera, io sono Sara Barzanti, ricercatrice del laboratorio MES e quindi lavoro insieme alla professoressa Nuti. Se avete presente il programma qualche giorno fa, in realtà non c'era il nome di Sara Barzanti a guidare la tavola rotonda, ma c'era il nome di Ranieri Guerra, che ovviamente sostituisco con molta vergogna, nel senso non è paragonabile la cosa, ma con grande onore, perché grazie anche al dottor Donigaglia e a tutto l'entourage dell'organizzazione, insomma, siamo riusciti a fare qui il convegno, per cui sono contenta di coordinare insieme a Gianni la tavola rotonda. La tavola rotonda che, come vedete, riguarda la valorizzazione dei processi e percorsi di cura tra innovazione tecnologica, organizzativa e qualità dell'assistenza. Rispetto al programma iniziale, oltre alla sostituzione di Ranieri Guerra, anche il dottor Volpe non è potuto venire a questo incontro, per cui lo sostituisce Luigi Rossi. Sarà una tavola rotonda, spero, anche il dottor Genzini, che è già stato sostituito, il professor Genzini, che è già stato sostituito sul programma dalla dottoressa Marisa De Rosa del Cineca. Cerchiamo di affrontare le tematiche, seppur complesse, in maniera dinamica, visto anche l'orario e il pomeriggio, per cui chiederei ai relatori di utilizzare 8 minuti di tempo per ciascuna relazione. Se ci sono delle slide, benissimo, l'importante è stare nei tempi. Io sarò molto restrittiva, quando stanno per scadere, cioè alla scadenza, quando mancano 2 minuti, io alzerò il mio cartello dei 2 minuti, per cui vi chiederei poi di arrivare alle conclusioni. Vi chiederei anche di introdurre brevemente, diciamo, la vostra professione, di presentarvi molto brevemente, di modo che sicuramente la vostra presentazione sarà migliore della mia. Per cui ora lascio la parola magari a Gianni, che introduce il primo relatore. Grazie.
Bene, allora ringrazio tutti i convenuti. Fare la scelta dell'ordine degli interventi non è semplice, però prendo spunto dalla relazione, dalla lezione magistrale precedente, visto che si parla di reti integrate, si è parlato di indicatori, di responsabilità condivisa, si è parlato di ospedale, si è parlato anche in maniera importante del ruolo, della figura e dell'azione del medico di famiglia. Comincerei dal dottor Dabbene, della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, per dirci il suo lato, la visione da parte del suo lato di questo ambiente in cui di fatto ci siamo infilati a discutere.
Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Dabbene. Rappresento oggi la FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Porto i saluti del segretario Silvestro Scotti, che anche lui invitato purtroppo non è potuto venire. Dunque, perché la medicina generale in un convegno, in un congresso sulle piccole isole e le aree disagiate? Beh, io sono un medico di medicina generale che lavora in una provincia, in provincia di Torino, in una zona montana dove le aree disagiate le vivo costantemente. La città dove sono medico è una cittadina grossa di 16.000 abitanti, ma fatta di più di 100 borgate, di cui l'ultima, la più in alto, è circa 1.200 metri di altitudine. Quindi capisco bene che cosa significhi dover fare un'assistenza universale a pazienti, per pazienti che vivono in condizioni geografiche completamente diverse. Io inizierei questi 8 minuti, insomma, che ho a disposizione, partendo da un dato che ho un pochino riscontrato leggendo la documentazione che ho trovato rispetto alla vostra associazione. Si parla di indicatori, ma l'indicatore, forse il tipo, la tipologia di indicatori più frequente che ho trovato sono non tanto indicatori di esito quanto gli indicatori di processo. È il processo che principalmente in questo momento è critico rispetto alla presenza su un territorio più o meno disagiato, ma partendo anche dalla grande città fino alla piccola isola, è quello del personale, quindi delle risorse umane. Se è possibile mostrare 2 slide... vi mostro quello che è l'emergenza di questi ultimi anni che come associazione di professionisti stiamo affrontando. Cioè il grande problema relativo, ecco proprio quella, sì, grazie. Ecco, non so se conoscete questa curva, la chiamano la gobba pensionistica. Indica il numero di medici che andranno in pensione dal 2010 al 2030. Questa curva è già vecchia. Se andiamo alla diapositiva successiva, se andiamo alla diapositiva successiva vediamo a che punto siamo oggi. Questo è il numero di medici di medicina generale che andranno in pensione nei prossimi ormai 15 anni, ancora avanti, di cui vediamo che questa fascia, che è quella evidenziata, rappresenta praticamente l'85% del numero di medici che oggi sono al lavoro. Se andiamo ancora avanti, ecco, vediamo che entro il 2032, quindi nei prossimi 15 anni, l'80% dei medici che oggi conosciamo non ci sarà più, ne rimane un 21% al lavoro. Questo che cosa determina? Nella slide successiva un grafico che io avevo preparato per la regione Piemonte da cui provengo, che mostra che dal 2021 il saldo tra nuovi medici, diplomati in medicina generale e medici che sono andati in pensione sarà drasticamente in riduzione, fino ad arrivare a una carenza di addirittura 800 medici, che poi moltiplicato per 1000 diventa il numero di cittadini che rischiano di essere senza l'assistenza medica. La slide successiva è un po' d'effetto, fa vedere il gap tra il fabbisogno e il numero di medici attivi. Questo è il Piemonte, ma tutte le regioni hanno lo stesso tipo di andamento, magari più spostato in là da Roma in giù di un paio d'anni, ma alla fine questa è la fine che faremo tutti. E questo per dire cosa? Per dire che già oggi la carenza di medici si sta facendo vedere, ed è una carenza che addirittura la città di Milano, la grande città metropolitana di Milano, accusa, ma che in realtà è sempre più evidente andando lontano dalle grandi città, avvicinandosi quindi alle periferie, alle montagne e sicuramente alle piccole isole. Allora, facendo il salto di logico tra carenza di personale della medicina generale e necessità del ruolo del territorio, che è fondamentale nella maggior parte delle isole, nei vostri documenti ho visto che tolte le 5-6 isole che hanno un ospedale, tutte le altre fanno riferimento soprattutto al territorio e quindi alla medicina generale. Come facciamo a garantire in una situazione di questo genere che ci siano dei medici a disposizione, soprattutto nei prossimi anni, che vogliano andare a lavorare in un setting un pochino più complesso, un pochino più impegnativo, quando non ci saranno più medici neanche per le grandi città? Ancora l'ultima slide, che mostra quelle che secondo me sulla sinistra sono i punti su cui anche nella piccola isola, anche nel luogo di area disagiata, sono comunque dei punti a cui non bisogna assolutamente rinunciare. Le risorse umane l'ho detto, ma gli altri quattro rombi azzurri sono altrettanto necessari e altrettanto concatenati. La scelta fiduciaria che cos'è? È ciò che fa funzionare un rapporto di fiducia e quindi un percorso di salute. Si parlava prima dei percorsi che non devono essere interrotti e che quindi funzionano bene quando c'è una rete che è integrata, ma la rete è integrata se il paziente ha fiducia in chi gliela propone. La scelta fiduciaria è il fondamento della medicina generale, ma come facciamo a garantire una scelta fiduciaria se in una piccola isola i medici possono essere professionisti magari meravigliosamente bravi, ma che si alternano e che cambiano al cospetto del paziente nell'arco dell'anno o degli anni. La formazione. Ho letto in un vostro documento che si parlava di trovare delle deroghe rispetto alla normativa che riguarda l'ingresso nella professione per chi va a lavorare nelle piccole isole dei professionisti della medicina generale o delle cure primarie. Io dico benissimo fare le deroghe, attenzione a non fare sanatorie, perché quello che si sente anche oggi nel panorama politico di questi ultimi mesi è la sanatoria a scapito della formazione. Ma io penso che il medico che lavora nella piccola isola debba avere la formazione di base che abbiamo tutti, più un pezzo, più due pezzi, il pezzo dell'emergenza, il pezzo deve essere in grado di lavorare bene con le tecnologie, con l'informatica, con la telemedicina. Grazie, sì. Per cui formazione a cui non rinunciare mai. Trovare delle modalità per cui questi medici possano comunque scegliere di lavorare in un luogo appunto disagiato per mantenere la scelta fiduciaria e lavorare in aggregazione funzionale, quindi in FT conoscete benissimo in Toscana che cosa significa, nel resto d'Italia ancora è poco sviluppato. Come fare? Beh, noi come federazione, come FIMGE, abbiamo un'idea, cioè di cambiare un attimo il paradigma della scelta fiduciaria. Se il medico non è un medico che obbligatoriamente cambia casa e si porta la famiglia nella piccola isola, ma è un medico che magari lavora anche più lontano, ma che aggiunge alla propria attività professionale quella che è una parte di quota oraria, quindi un appendice, diciamo, rispetto alla sua attività abituale, che può svolgere in maniera, come dire, non per forza quotidiana, ma cadenzata e programmata, soprattutto nell'ambito della cronicità, quindi nell'ambito di ciò che è programmabile, andando al cospetto del paziente quando si può, o come si diceva prima, rimanendo anche più lontano, ma con la telemedicina, avere comunque un contatto continuativo, ecco che possiamo forse superare il problema del medico che deve trasferirsi e che non vuole farlo rispetto a dove preferisce lavorare. Questo implica uno sforzo organizzativo e contrattuale che oggi non esiste, cioè uno sforzo verso un qualcosa che oggi non esiste, e sicuramente come associazione di categoria siamo ben disposti a sperimentarla, anche perché secondo noi può essere un bel prototipo di modello organizzativo che può anche essere utilizzato in maniera virtuosa anche nelle grandi città, anche nei quartieri, non per forza laddove c'è una segregazione in piccoli spazi della popolazione. Io per adesso mi fermo qui perché il tempo è scaduto, magari approfondiamo più tardi.
Grazie, ti ringrazio per i tempi. La proposta è molto interessante, abbiamo anche un altro rappresentante della FIMG di un altro settore nazionale, poi magari ci dice il suo pensiero. Sentiamo, visto che lui ha introdotto questo bel argomento, molto tra l'altro così, che implica anche un livello di organizzazione periferica delle cure primarie tra virgolette innovativo, sentiamo se ne pensa la parte dei distretti. Luigi, ti presenti?
Vai. Mi provo a mettermi qua per distanza di microfono. Buonasera a tutti. Io riporto anche i saluti di Gennaro Volpe, che è il presidente della CARD, che è l'associazione nazionale sui distretti, che oggi per motivi personali non poteva essere qua, che tra l'altro mi ha tirato dentro tipo un'ora e mezzo fa, quindi cioè, dire, permettetemi, vado molto a braccio sulla cosa e non ho preparato nient'altro, ma poi avremo occasione di parlarne anche domani, visto che ho una piccola azione. Quello che ha detto il collega del vice generale, sicuramente è un aspetto importante, ma mi sembrerebbe di poterlo riallacciare ovviamente da alcune cose che aveva detto la professoressa Sanuti e che trovavo discretamente interessanti naturalmente, ma che le vedevo anche nell'ottica della situazione territoriale. Una delle cose che dobbiamo pensare di assolvere è l'equità, perché il rischio è quello di fare situazioni che siano completamente diverse, ma questo non vale soltanto nelle piccole isole disagiate, vale ovunque, no? Perché si ragiona spesso, noi nella Toscana, si ragiona come diversamente affrontiamo, no? Anche a livello proprio distrettuale, le situazioni legate anche a aspetti di richieste che non vengano probabilmente forse da quello che è veramente la necessità. E qui fermo il discorso che voglio andare. Una cosa messa in fondo, professoressa Nuti, che secondo me centrava perfettamente il discorso, è quello che stava tra la presa in carico versus la prossimità, no? Perché in effetti sono uno degli aspetti fondamentali. Noi ci troviamo con una popolazione, non sto a dire, lo sapete, più anziana, condizionata, ma dove l'aspetto sanitario è una fetta dell'aspetto globale, cioè il concetto di salute vero e proprio. Dobbiamo pensare, cioè dove dentro abbiamo problematiche sociali, problematiche di assistenza. Quindi mi vengono in mente alcune cose viste lo scorso anno negli incontri di Federanziani a Rimini, 5.000 anziani portati in una serie di richieste, no? Dove la cosa naturale è quella di avere tutto sotto casa. No? È ovvio che sarebbe il massimo per tutti, vorrei dire, in qualsiasi situazione, ma è ovvio che è assolutamente improponibile, no? Quindi il poter pensare in realtà quelli che possono essere gli interventi diventano ovviamente gli aspetti fondamentali, ma poi in realtà come si traduce una presa in carico? Che questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali. La scorsa settimana io ho partecipato a una giornata circondato da pneumologi. Bene, quindi cioè sulla presa in carico di alcune situazioni asma grave, non c'entra niente, ma sono andato per dire, dove la visione era essenzialmente la patologia. Io unico del territorio mi trovavo un pochettino a vedere anche, ma così, per deformazione, alcune cose un po' diverse, che non erano soltanto focalizzate a dover inevitabilmente vedere esclusivamente quella patologia. E gli aspetti sono proprio quelli, sono la difficoltà di una presa in carico, per esempio, globale. La multipatologia, comorbilità, che sono degli aspetti fondamentali. Questi sono aspetti che poi vanno ragionati e pensati, proprio perché non possiamo pensare che ci siano cinque porte d'accesso, no? Per esempio faceva la professoressa Sanuti, chi aveva bisogno dell'oncologia a questa parte. Quindi il rivedere le organizzazioni in questi settori, specialmente nelle zone dove è ancora più difficile potersi muovere in un certo modo, se no il rischio è chi si sa muovere trova risposte, chi non si sa muovere forse trova risposte, se ha fortuna. Si è incanalato in situazioni giuste, che dove il medico di famiglia gioca la sua parte inevitabilmente, perché è un grosso facilitatore, oltre che, come dire, la vera conoscenza, no, che dovrebbe avere con tutte le persone che hanno una problematica, poi perché forse dovrebbe e può anche conoscere qualcosa di più rispetto alla semplice presenza di una o più malattie, ma probabilmente conosce anche un pochino la rete, no, per cui deve servire. Quindi gli incastri su questi diventano fondamentali, anche perché se no si ragiona sempre, integriamo situazioni, integriamo l'ospedale, integriamo il territorio, mettiamoli assieme, facciamo. Forse il mondo va pensato non in un'integrazione ma in una collaborazione di servizio, il pentagramma, cioè la presa a carico generale, cioè dove si lavora tutti assieme, non è che bisogna integrarsi, bisogna farlo assieme, non è la stessa cosa. No? E questa è un po' una visione che io mi sento sempre di portare avanti da questo punto di vista. E concludo, anche perché poi se poi c'è qualcosa Sara già riguarda, non so se l'ho già finito, perché poi non si vede la cosa. Cioè, noi dobbiamo riportare la situazione a dare la possibilità a chi sta in qualsiasi zona, e sottolineo in qualsiasi zona, dipendente sia disagiata, alla possibilità di accedere a un fabbisogno di cura, se si parla di sanità, ma io come ho detto inserirei tutti i percorsi sociosanitari, socioassistenziali, oltre che sanitari, cioè messi tutti assieme, no, in una condizione di facilità di accesso, di possibilità di accesso. Poi se uno è in grado di scegliere può scegliere, però gli dobbiamo dare l'opportunità. Il discorso è dargli l'opportunità e farlo scegliere, un discorso è non dargli l'opportunità e costringerlo a scegliere, che si capisce che è discretamente diverso.
Grazie. Grazie mille Luigi, abbiamo parlato appunto dalla risorsa, diciamo, professionale d'eccellenza nei territori come le piccole isole e le zone disagiate del medico, alla presa in carico, una presa in carico che non deve essere ovviamente sulla patologia ma appunto centrata sui bisogni del paziente. A questo punto le abbiamo citate, siamo al 17° convegno nazionale di ASPI, chiamerei quindi alla discussione il presidente onorario, il dottor Antonino Scirè, che ci racconta quanto appunto dalla prospettiva delle piccole isole, come le piccole isole possono mettersi in gioco per diventare riferimento di modelli organizzativi innovativi.
Buonasera a tutti. Questa che era pure ciò che prospettava la professoressa Nuti, e il sogno nostro che abbiamo avuto sin dall'inizio, trasformare le isole da isole dai disagi in isole della salute, e proprio perché sono piccole isole, piccole realtà, abbiamo sempre pensato che potessero e devono essere considerate come dei centri di sperimentazione per dei modelli di servizi a livello europeo. Però come si fa a dare qualità, portare delle innovazioni, certamente di idee ne abbiamo tutti, quando ti viene a mancare il medico, ti viene a mancare il personale che quantomeno minimo che ti permetta di fare una turnazione. Faccio un esempio del dialisi. Servizio dialisi, per via del contratto nazionale che c'è, naturalmente per quanto riguarda la reperibilità, ciascun medico non può fare più di 10 turni di reperibilità mensili. Quindi è chiaro che minimo ci vogliono 3 persone per permettere una turnazione e permettere anche a chi lavora di godere delle proprie ferie, malattie, andare a formarsi, la formazione che è stata per noi, sin da quando ci siamo costituiti, il nostro punto di battaglia molto più importante naturalmente. E bisogna pensare pure che quando una di queste 3 persone è in ferie, in malattia o aggiornamento, si ha una situazione di illegalità, illegittimità, in quanto gli altri 2 che rimangono si fanno carico anche del lavoro e dei turni di reperibilità del collega che manca. Quindi ci sono invece delle situazioni, questo è quello che dovrebbe essere, invece che c'è una sola persona, non 3 o 2, una sola persona. Come si fa a dare la qualità quando il personale è sequestrato? Io ho scritto proprio di sequestro di persona. C'è stato il collega anestesista di Lipari che per ben 3 mesi non ha potuto usufruire non di un giorno di ferie che spetta per diritto e per legge, ma nemmeno per malattia, perché per questione proprio di dignità personale e anche personale, non si è messo in malattia, perché poteva benissimo farlo, perché giustamente è in una situazione di molto particolare, insomma, ecco. Questo è l'aspetto del personale, della qualità. La professoressa Nuti diceva ancora che è difficile poter dare delle indicazioni, delle risposte su dei parametri o quantomeno che riguarda la sanità nelle isole. E quello che abbiamo fatto sin dall'inizio noi, quando con il primo convegno abbiamo fatto una radiografia esaustiva della sanità di tutte le isole, cosa che avrebbe dovuto fare il Ministero, le regioni, e l'abbiamo fatto noi da quando ci siamo costituiti. E per quanto riguarda invece il decreto Balduzzi, anche qui è tutto un lavoro che abbiamo fatto noi, che viene già a priori con i vari ministri, Fazio in modo particolare. Tutto quello che abbiamo scritto noi, la maggior parte di quel decreto che c'è là, con delle variazioni, sono cose che abbiamo sempre proposto noi, perché stare nelle isole, disagi, piangerci addosso, dire questo non va bene, siamo stati invece sempre propositivi. E ci fa piacere che quello che abbiamo proposto poi si è concretizzato. Anche sulla suddivisione delle isole, qua c'è il Ministero, la dottoressa Giannetti, che può dire effettivamente quello che il Ministero ha fatto suo del lavoro nostro, di tutto quello che abbiamo fatto. In modo particolare, e sempre mi riferisco alla qualità, a dare dei servizi di equità, e fin quando si ragiona con la logica dei numeri, purtroppo le isole sono considerate, 2 minuti e ho terminato, sono considerati dei rami secchi e quindi bisogna tagliare, mentre per le isole ci sono sempre stati e continuano a esserci tanti di quei fondi che le isole potevano essere d'oro. Intanto quando arrivano questi questi fondi a livello regionale e le regioni le stornano, per modo, ne tolgono magari l'80% e il 20% addio ai direttori generali, e per la percentuale della vergogna, come dico io, tagliano ancora i direttori generali. E quindi ecco che purtroppo nelle isole ci sono sempre i disagi e continuano ad esserci, quando invece basta poco, e si è detto tante volte e le proposte sono state anche da più parti, che basta poco per poter portare un miglioramento non soltanto alle comunità isolane, ma anche ai milioni di turisti che ogni anno affollano le nostre piccole e meravigliose isole d'Italia. Io mi fermo qua perché anche se ha meritato, e vi ringrazio.
Bene, grazie mille al Presidente Onorario di ASPI che ci ha sottolineato una serie di criticità riguardanti le risorse umane. A questo punto darei la parola alla dottoressa Marisa De Rosa, che sostituisce il professor Gensini, chiedendole un intervento su come invece, sapendo bene le criticità delle piccole isole, la tecnologia, l'innovazione tecnologica può facilitare, dare una mano a questi contesti. Grazie.
Grazie a voi. Io sono diciamo responsabile dell'area sanità del CINEC, che è un centro di eccellenza a livello di tecnologia a livello italiano. È un consorzio interuniversitario pubblico che ha come diciamo missione quello di diffondere questa conoscenza dell'alta tecnologia a livello italiano, e abbiamo anche nel high performance computing, siamo al 15° posto a livello mondiale, secondo a livello europeo come potenza di calcolo. Questo dico solo per dirlo che in Italia abbiamo anche abbiamo eccellenze anche nel campo di queste tecnologie, e che sono anche diciamo a disposizione dei vari ricercatori a livello di ricerca. E nel sentire quello che sono, diciamo, questo ho sentito prima parlare di modelli di riferimento organizzativi innovativi, ma in questo momento diciamo quelli che sono tutte le nostre risorse di innovazione tecnologica può dare veramente un grandissimo aiuto a tutto questo. E mentre fino a qualche anno fa si parlava così di modelli, ma che si vedevano lontani, ormai abbiamo questa tecnologia che non solo è a nostra portata di mano, ma neanche è così costosa più, e dipende molto da quello che è il modello organizzativo che uno vuole applicarlo. Ad esempio tutto quello che sono, che ne parlava prima, tutta la parte di analisi e del passion empowerment, no, come si chiama, di questa rete del paziente tra il territorio e l'ospedale, di cui parlava prima anche la professoressa Nuti. Adesso nel modello che è di big data in realtà possiamo mettere tutti i dati insieme, ma non è una cosa così lontana, perché ormai tutti i dati a livello italiano sono informatizzati, non sono ancora standardizzati, ci sono solamente i flussi amministrativi che sono standardizzati e possono essere facilmente essere messi insieme. Però secondo me lo sforzo non è così grande, perché è da tanto che si lavora, e in questo momento possiamo mettere, e ve lo dico perché lo stiamo già facendo in alcune realtà, si possono mettere insieme i dati dei pazienti, le immagini e tutti gli altri i dati di socio-economici sanitari, possiamo geolocalizzare quel paziente, metterlo a disposizione, per cui abbiamo superato tutto quello che sono diciamo i silos. Veramente il percorso, il pathway del paziente può essere fatto, di fatto c'è già, no? L'importante, e questo potrebbe essere molto, molto interessante proprio come modello innovativo nel vostro esempio, quello delle piccole isole, no? Perché uno potrebbe avere, se il paziente anche va da un posto all'altro e va dall'isola, va sul territorio e torna indietro, in realtà si porta dietro sempre su un database centralizzato tutto quello che sono i propri dati, per cui questi dati possono essere condivisi diagnosi, anche a livello di quello che è la diagnosi, tutti questi strumenti, sempre a livello di questi modelli di big data e di internet, in realtà possono essere anche visualizzati in maniera molto semplice. Non stiamo parlando di reti satellitari, non stiamo parlando di, ma semplicemente su una rete internet, questi dati, ci sono degli strumenti che possono condividere le immagini. Questo vuol dire che una web conference, uno può chiamare una web conference, può condividere la stessa immagine, oppure se la guarda prima, e può fare per una diagnosi condivisa. L'abbiamo fatto in vari modelli, anche a livello internazionale. Non sono neanche costosi, sono abbastanza, sono degli strumenti a disposizione. Per cui questo secondo me potrebbe essere un grandissimo aiuto, anche perché questi modelli, questi diciamo strumenti per la visualizzazione e lo scambio di immagini, riescono a tracciare e a memorizzare anche tutti questi che sono quelli i dati del paziente essenziali, perché sono essenziali i dati. Certo, in tutto questo che parliamo di big data, il vero problema che c'è adesso a livello organizzativo è quello della privacy, del GDPR, no? In realtà il GDPR non è che parla, cioè sposti il problema della privacy a livello del paziente, per cui nel momento che il paziente dà il consenso alla portabilità dei suoi dati, un modello che cioè, è stato secondo me inteso in un modo diverso, ma in realtà è il paziente che si porta dietro i propri dati e permette che i propri dati vengano tracciati, ma sarà il paziente da tutto l'interesse di avere una diagnosi confermata, una diagnosi condivisa, i suoi dati? Cioè, ecco, l'altra cosa di cui volevo dire, che forse il professor Gensini ci teneva molto, è che un altro modello che si può fare sempre di aiuto, diciamo, anche alla carenza, no, di questi strumenti e di persone che possono validare tutti questi dati, perché se guardiamo la complessità del paziente, sopra i 60 anni, più del 40% dei pazienti non hanno una patologia, ne ha 4, per cui è diciamo un paziente complesso, uno non può avere tutte le competenze a disposizione, ma il fatto di poter avere con degli algoritmi, con questi machine learning anche, i modelli, le linee guida integrate possono dare a disposizione non solo al medico, aiutare il medico e poi il paziente nel seguire il proprio percorso, essere aderenti alle terapie, essere più compliant. Per cui con le conoscenze che abbiamo e tutte queste metodologie, in realtà condivido il fatto che le piccole isole possono essere un modello di riferimento organizzativo innovativo, perché in realtà tutti questi bisogni sono proprio messi, diventano delle cose essenziali, no, per la sopravvivenza, mentre magari per altre realtà uno ha anche tante altre risorse. In questo secondo me si potrebbe veramente, veramente fare moltissimo con il progetto.
Ringrazio la collega che ha dato tantissimi spunti, in particolare ci ha liberato da quella immagine dei silos che tanti problemi ci ha creato. Di fatto, lo vedremo anche nelle relazioni di domani, in alcune relazioni, l'aspetto della condivisione delle informazioni all'interno di tutti i portatori di interesse, con percorso, chiamiamolo assistenziale, PDTA, poi uno lo chiami come vuole, comunque di un percorso di presa in carico definito di un paziente complesso che ha le pluripatologie. Dall'altro, guardando il tavolo, pensavo qual era il livello statistico di patologia di questo tavolo, di questa tavola rotonda, visto tranne qualche eccezione. Quindi la creazione, la ricerca di strumenti che aiutino la condivisione dei dati in maniera veloce, in tempo reale, e che favoriscano i collegamenti tra i vari portatori di interesse. Noi siamo super connessi, ma siamo molto poco collegati, che non è esattamente la stessa cosa. E questa apre veramente un mondo su cui c'è da lavorare, su cui non, con noi si sfonda porte aperte, anche perché una parte delle progettualità della Toscana per l'Elba e Capraia sono proprio connotate nella ricerca mettendo su alcuni percorsi, la dialisi o la riabilitazione, di sistemi di condivisione di dati e di condivisione delle informazioni, di cui il professor Gabrielli, che poi dirà che mestiere fa, ci può dire molto, e su anche altri aspetti legati alla sua grande competenza, il professor Gabrielli è un luminare nel suo campo e si sa, ci può dare.
Mettetevi la crema solare perché il luminare chiaramente è pericoloso. Io sono l'ordinario di medicina legale nell'Università di Siena. Il medico legale è quello che vede sempre la sanità nel retro. Non c'è niente di peggio, dice, di più brutto di un armadio. Ecco, il medico legale interviene quando la facciata in qualche modo sparisce e bisogna andare a guardare dietro. Prima però qualche parola di ringraziamento a Gianni per questo invito. Sono molto molto interessato a problemi delle isole. Noi siamo terragno, io vengo da Siena, però abbiamo un territorio che si può paragonare a un'isola. Abbiamo, se prendete il Monte Amiata, è un'isola in mezzo al mare delle Crete, e così se vedete Radicofani vedete un'altra isola. E è un problema grande questo dell'assistenza sanitaria di questi soggetti, perché chiaramente essere in queste posizioni è difficile da capirsi, anche perché ogni legge, ogni cosa che viene fatta è fatta per chi vive accentrato. La Toscana è fatta di due parti: c'è il Ciccio, che è la fascia che va da Firenze fino al mare, e c'è l'Osso, che è il sud, di cui fa parte buona parte della regione. Se voi pensate dall'Elba, sì, dall'Elba per trovare un ospedale ci vuole un'ora di traghetto, un'ora di macchina, ma da Pitigliano per trovare un ospedale ci vuole altrettante due ore di macchina, perché l'ospedale a Pitigliano c'è, ma è un ospedale che, diciamo, io sto pensando alla donna incinta e deve fare un figliolo, perché poi ci nascondiamo dietro un dito. Per le cose più grosse non è che la gente non si vuole, per gli interventi di elezione la gente si sposta, c'è un turismo sanitario fenomenale, anche si segue, si consulta, tutti consultano il primo dottore, il dottor Google, e va a vedere, si muove, si sposta. Il problema sono le situazioni quotidiane, le situazioni di emergenza, sono quelle che ti fanno tremare e dice ora che succede. Purtroppo il nostro Stato non ha capito quello che avevano capito i romani, cioè i romani avevano capito che i limes vanno sorvegliati e potenziati, e c'era tutta una serie di forti nei limes che permettevano di controllare il territorio. Noi invece facciamo l'incontrario, i limes si abbandonano piano piano, se non c'è gente è inutile che facciamo tutta la demagogia del mondo. Se non c'è gente, questa è una scelta politica, non è una scelta tecnica. È chiaro, il tecnico mi dice ci vuole un ospedale ogni 80.000 abitanti. Voi per fare 80.000 abitanti, manco se mettete insieme tutte le isole, ce lo fate a farlo. Questo è il punto tragico. Sì, questa è la cosa tragica. Il politico deve avere il coraggio di andare anche contro il tecnico, piaccia o non piaccia. Questo è un discorso che va detto, se no si perde i confini. Però è quello lì che la gente deve capire, che i prossimi sono loro. Quando perseguitavano gli armeni, gli unici li aiutavano gli ebrei, perché sentivano che dopo toccava a loro. Se noi cominciamo a abbandonare le isole, poi si comincia a abbandonare le città piccole e così via. Questo è un concetto. Se io chiudo un ospedale, io perdo un pezzo dello Stato. Da noi, dico solo questa metodo e poi proseguo, a Badia San Salvatore c'era la compagnia dei carabinieri, è stata declassata a stazione, invece di esserci 20 carabinieri ce n'è 10, che vuol dire? C'è 10 famiglie in meno, c'è 10 bambini in meno vanno a scuola e così via, e questo desertifica e non conviene. Detto questo, scusate, ma francamente ci tengo a questo discorso delle piccole realtà che hanno una, dal punto di vista umano ti danno qualcosa e le grandi realtà non danno. Io infatti sostengo e sostenevo che per venire a noi la gente deve pagare il biglietto, perché per stare lì io ho dei sacrifici, io devo andare, io se voglio far fare il figliolo al liceo lo devo mettere in convitto, ma siamo matti, perché deve venire questo da Milano che ha tutto all'uscio di casa e non pagare? Deve pagare, e bene, perché ci deve essere, perché devono pagare. Questo lo sostenevo 30 anni fa, lo sostengo di più ora. Detto questo, diciamo subito, dal punto di vista dell'assistenza sanitaria è un grosso problema, perché, ma non è l'assistenza nelle isole, è l'assistenza sanitaria che sta andando verso una deriva terrificante. Stiamo andando verso una deriva sempre più basata sulle macchine, sulle tecnologie, sulle conoscenze e non sul rapporto umano. La gente l'altro giorno buttò fuori all'esame uno perché gli ho chiesto come si vede la rigidità nel cadavere, mi ha detto con l'elettromiografia. Cioè praticamente questo, per questo qui il medico vuol dire che non era in grado di capire che doveva toccare il malato. Se andate al pronto soccorso e dite non respiro, ti mandano a fare una lastra. Non ti mettono il fonendo, non ti toccano, non ti guardano. E questo è devastante. Allora, diciamo, innanzitutto noi dobbiamo ripensare a come si insegna a fare medici. Il medico si fa in corpore vili, con la gente, toccandoli, e invece la gente gli fa schifo. Detto questo, è chiaro perché fare questo discorso. Per entrare nel discorso delle tecnologie, che sono importantissime, è chiaro la telemedicina e chi si potrebbe opporre alla telemedicina. Sulla privacy è un'enorme bischerata, francamente fu pensata un po' d'anni fa per così, per recepire direttive bancarie e assicurative. In ambito sanitario, nell'antica Grecia portavano il paziente in mezzo alla piazza e dicevano che gli si può fare, e tutti davano il parere. Se uno entra in un ospedale e passa la porta di un reparto d'oncologia, che andrà a annaffiafiori, purtroppo ha una patologia per cui attraversa l'oncologia. Questo è logico. Poi dopo la privacy, te allo schedario devi tenere nascosto, hanno multato un medico che ha dato la password al sostituto per entrare nel suo computer. Ma siamo matti per vedere le condizioni della gente, francamente. Soltanto che c'è, state attenti perché c'è un gruppo sempre più nutrito di avvocati che, siccome a Roma non si chiamavano parafangari quelli che campavano l'incidente d'auto, ora invece si cominciano a entrare nella privacy, per cui ti dicono: ah, alla sua visita c'era anche uno studente universitario. Ora pensate questo, un policlinico universitario in cui abbiamo studenti e specializzandi. Ecco, noi dovremo formare tutti gli studenti, perché se per caso uno viene visitato e c'è uno studente, mettiamo che uno di noi decida di andare nell'ospedale, io vengo a Pisa perché voglio vedere la pneumologia di Pisa, il collega pisano mi dice vieni, si guarda il paziente, si guarda insieme, mentre siamo lì questo fa: ma lei chi è? E io sono uno di Siena. Allora io qui la privacy mia è stata fregata perché c'è un senese, e questo è devastante. Comunque, allora il discorso di queste, di che volevo dire, che queste tecnologie vanno benissimo, però vanno viste, a mio parere, come second opinion. Mi spiego. Io sono un medico, ho la persona che presenta una tumefazione di un braccio. È necessaria una radiografia. Se non ho il radiologo lì, io posso, io medico, farla acconsentire alla prestazione. Il tecnico di radiologia la potrà fare. La mandiamo ad un radiologo. Questo è un percorso che si fa perché i radiologi ce ne sono pochi, ma è pericolosissimo. Speriamo di non diventare come negli Stati Uniti, dove mandano le lastre in India e non hanno radiologi e mandano tutte là. Io vedo questo paziente, se dalla radiografia, se la risposta è non c'è segni di fratture, ci deve essere qualcuno lì che rivisita il paziente e che lo tocca e dice: ma insomma, non è possibile che un polso così. La tomba dei radiologi è lo scafoide. Lo scafoide, se io fa due proiezioni sole, normalmente se ne fa due, però poi la frattura non si vede. Si vede dopo 15 giorni e te lo chiedono. Allora, se ci deve essere lì un medico che vede questo scafoide e che vede questo polso e dice: a me non torna, ci sia una frattura, te ne fa un'altra. Questo è fondamentale. Quindi tecnologia, ma second opinion. Poi, io l'altro giorno mi sono messo a ridere perché un neurochirurgo, che sono stato in Afghanistan, mi diceva che lui le mandava